che è il fatto di vedere anche gli organi dei testi che vedrete a esercitazioni. Allora, in realtà saranno di due tipologie, le cellule del gusto e i meccanorecettori, che riguardano in particolare l'equilibrio, cioè il sistema vestibolare e l'udito. Ci sono altri sistemi sensoriali che sono invece di tipo neuroepiteliale, tipo l'olfatto, però come vi ho detto l'olfatto, avete, quando accennavo alla nascita delle cellule olfattive, le cellule olfattive non sono delle cellule epiteliali, sono delle cellule nervose a tutti gli effetti e quindi non rientrano nella stessa categoria delle cellule del sistema epiteliale e sensoriale. Allora, quello che mi chiedo poi dopo è di conoscere appunto le specializzazioni dei tessuti epiteliali sensoriali, l'organizzazione dei bottoni gustativi, che è quello che vedremo adesso, e del sistema vestibolare e uditivo, e il principio delle loro regolazioni. Quindi la definizione è che gli epiteli sensoriali sono specializzate per la ricezione di stimoli che giungono all'organismo dell'ambiente esterno. E il primo che vedremo sono quelli del gusto, i cosiddetti bottoni gustativi. I bottoni gustativi sono presenti sulla lingua in zone particolari, che sono quelle che troviamo in centro e sulla punta della lingua e poi nella parte più profonda. E quindi ci sono diverse tipologie di papille gustative che vedremo e che ospitano i cosiddetti bottoni gustativi. Questi bottoni gustativi sono formati in questo modo, cioè ci sono delle cellule epiteliali che sono cellule recettrici e poi delle connessioni con il sistema nervoso. E per quello che questo è un vero epitelio e poi degli assoni prendono connessione con queste cellule epiteliali. Mentre nell'olfatto, ad esempio, la stessa cellula è recettoriale e anche lei nervosa, ok? Questa è la differenza. Perciò ci saranno delle cellule di supporto che organizzano e poi queste cellule che possiedono i recettori del gusto. Qua c'è un foro in modo tale che le molecole che potranno stimolare questi recettori possano entrare in contatto con la superficie apicale della cellula. Quindi questi sono i bottoni gustativi che troveremo, come abbiamo detto, in zone particolari sulla lingua. Ci sono quattro tipologie di papiglie. Le papiglie filiformi non hanno nessun bottone gustativo. Ce l'hanno invece le papiglie sfogliate, quelle fungiforme e quella cosiddette circumvallate. In questo caso, ad esempio, vediamo come ci sono dei profondi solchi nel caso di quelle sfogliate e i bottoni gustativi sono abbastanza in profondità in modo tale da essere anche protetti. Solo sull'immagine di prima, scusate, questo, ok? Vedete che qua abbiamo le fogliate che sono qua sul lato, se uno si guarda nello specchio tirando la lingua, vede come ci sono come dei tagli sul lato, in realtà quelle sono queste papiglie, in fondo ai ripiegamenti troviamo i bottoni gustativi. Le fungiforme le troveremo più in superficie, dove c'è la parte che dà questo aspetto puntinato della lingua, mentre quelle circonvallate, che sono anche lì molto larghe in superficie, piatte, sono proprio sul fondo della lingua. E se noi andiamo a vedere più da vicino, si riconoscono, sono bellissimi da vedere come tipo di tessuto da osservare, perché si riconosce molto facilmente la presenza di queste strutture. Vedete che rispetto allo schema che abbiamo visto prima, uno non le può perdere, sono molto semplici. Ovviamente il foro è di qua, perché è da lì che devono esserci i contatti con le molecole che stimolano queste cellule. Quindi questo è un bottone gustativo, questo ne è un altro, e qua c'è il foro centrale. Ovviamente sono in mezzo a delle cellule epiteliali e a ridosso c'è il tessuto connettivo. Questo a maggiore ingrandimento fa vedere come possiamo distinguere le cellule recettoriali vere e proprie, che si affacciano proprio sul foro, da quelle che sono delle cellule di supporto, che sono più in profondità e con i nuclei molto appiattiti. Queste sono le papille circonvallate, e anche a basso ingrandimento si notano subito la presenza dei bottoni gustativi nella zona più profonda. E questo schema vi fa vedere come il segnale poi dopo è dovuto al contatto con le fibre nervose, e quindi in seguito al legame della molecola odorosa ci sarà il segnale. Quindi al di sotto del bottone gustativo troviamo la zona del nervo, che raccoglie tutti gli assoni che vanno a livello centrale e ci permette di dire: questo è amaro, questo è zuccherato, questo è acido, e così via. Quindi c'è uno stimolo che avviene a livello apicale, e ci sono, diciamo, quattro grandi categorie di stimolo. In effetti per il gusto non abbiamo tante diverse categorie, e questo è dovuto al fatto che abbiamo delle cellule che esprimono dei recettori per una di queste tipologie di sensazione del gusto. E quindi ci sono delle cellule che esprimono il recettore che, se viene legato, ci darà la sensazione di qualcosa di zuccherato. E sono separate, cioè la stessa cellula non esprime tutti i recettori per tutte le sensazioni del gusto, ma uno solo. Queste sono le strutture dei recettori. Per ad esempio, come dicevamo, il zuccherato, salato, quello che è acido o quello che è amaro. E quindi queste sono le strutture recettoriali delle molecole che legano sostanze che hanno una struttura chimica che permette l'interazione con il recettore, e quello corrisponde alla sensazione che noi abbiamo, che sarà dovuto però a un'integrazione nelle vie superiori del segnale che è stato mandato attraverso il nervo, che raccoglie l'informazione dalle diverse cellule che sono state stimolate. Le molecole che stimolano sono di questo tipo qua. Vedete che ci sono il glutamato, ed è così che si lavora sugli analoghi dei zuccheri per zuccherare senza prendere dello zucchero vero e proprio, che sono tutti derivati che vengono utilizzati per sostituire lo zucchero vero e proprio nelle bevande piuttosto che... E quindi si lavora a molecole che possono interagire e quindi stimolare il recettore, darci l'idea che è zuccherato anche se con lo zucchero non c'entra niente. Ok? E sì, quando si parla della saccarina piuttosto che appunto il glutamato, ci sono anche alcuni derivati di nucleotidi che sono in grado di stimolare il recettore. Se io stimolo il recettore, io sono contenta, ho mangiato qualcosa di zuccherato, anche se lo zucchero proprio non c'era, minimamente. e così con le altre, è così che cercano di mettere degli additivi, di mettere delle in modo tale da ingannare fondamentalmente i nostri sensi. Cosa sarebbe? Ah, umani è una è qualcosa che dà soddisfazione, è qualcosa che ti piace. E quindi ci riporta al discorso che facevamo prima, perché vedete come sono fatti questi recettori, e quindi ci riportano al discorso che facevo prima per gli ormoni che legano dei recettori a sette domini transmembranari. E questi sono delle varianti di questo tipo di recettori, ovviamente più o meno sofisticati, e quindi lo stimolo è attraverso una proteina G alfa, che in questo caso attiva la adenilato ciclasi, e poi vi ho risparmiato quello che succede dopo, ma solo per fare il collegamento con quello che abbiamo visto prima. E quindi questa è la regolazione di questi recettori, non mi dilungo perché è quello che vi ho fatto prima alla lavagna. I meccanorecettori sono divertenti perché sono quelli dell'equilibrio e dell'udito, e hanno in comune di essere basati su delle cellule cosiddette capellute, e sono i due sistemi, cioè sia quello uditivo sia quello dell'equilibrio, nell'orecchio interno. Nell'orecchio interno avremo una zona che è quella con il timpano e la staffa, quello che ci porta allo stimolo dell'organo dei corti, che è dedicato all'udito. E poi ci sono anche le strutture con queste cerchi che vedete qua, che sono invece dedicati all'equilibrio. Allora, cosa hanno in comune? Allora, questo appunto vi riprende, questo è l'organo del corti, è da funzione acustica ed è il labirinto cocleare, mentre ci sono in blu e in verde le zone che sono invece dedicate all'equilibrio. Ed è per quello che a volte ci sono anche alcuni problemi che sono collegati tra equilibrio e udito. Ovviamente il corti legato al suono, quello è plastico, avremo due strutture che sono della macula, che sono sensibili ai movimenti lineari della testa, cioè in pratica quello che succede quando uno si abbassa, ok? Se io mi abbasso, in realtà devo contrattare diversi muscoli, perché se no cado. E quindi tutto quello che è legato ai movimenti che sono verticali, oppure quello che corrisponde all'accelerazione se uno è dentro una macchina che va molto veloce, e quindi ho la frenata. Tutto questo, se io ho la frenata, devo reagire a questa frenata, e quindi c'è uno stimolo e una risposta allo stimolo. E poi ci sono le creste ampollari. E le creste ampollari sono invece sensibili al movimento di giramento, cioè il fatto di girarsi, o quello che succede alle ballerine che girano su loro stesse, ok? E dove devo in realtà regolare l'equilibrio, o se mi giro devo regolare l'equilibrio. E quindi queste diverse zone. Uno è il movimento lineare e l'altro è il movimento circolare. Queste cellule che sono responsabili di queste regolazioni sono molto particolari, perché sono costituite, per quanto riguarda il sistema vestibolare, da quelle che sono chiamate delle stereocilia, e vedete che sono, è una cellula, ok? Qua, questa cellula termina con queste strutture che sono stereocilia, ma in realtà gli elementi del citoscheletro che sostengono questa forma, questa struttura, è a base di filamenti di actina. Anche se finisce con cilia, non ha niente a vedere con la struttura delle cilia, che invece è a base di tubulina. E nel caso dell'apparato vestibolare c'è un elemento particolare che prende il nome di chinocilio, che è questo qua terminale, che è questo che finisce con questa zona un po' rotonda terminale. E il funzionamento di questo sistema, e quindi questa è microscopia elettronica, se faccio il taglio riconosco le stereocilia con i filamenti di actina all'interno, e questo è il chinocilio, che lui invece ha proprio la struttura tipica a 9 paia di microtubuli, ok? E questo mi permette di riconoscere che questo, siamo appunto nell'apparato vestibolare, e che questo è il chinocilio rispetto alle stereocilia. Come funziona il tutto? Funziona dal fatto che sono in realtà in collegamento gli uni con gli altri, e che in seguito allo spostamento, ok? Se sono dritto e non c'è nessun movimento, i canali che verranno poi attivati sono chiusi. Se io mi sposto, in realtà deforma queste stereocilia fino a portare all'apertura di un canale che costituisce il segnale che attiva i neuroni, che a loro volta porteranno a una correzione della postura. Lo vediamo meglio su questa rappresentazione. Qua è tutto chiuso, ok? E siamo al riposo e non c'è nessun rilascio di segnali. Se c'è una spinta, e questa spinta può essere dovuta o a un'accelerazione oppure al fatto che io mi chino, ok? Allora, se c'è questa spinta, questo fa sì che, visto che sono collegati e si spostano, aprono i canali. È per quello che è meccanico, non c'è una sostanza che fa aprire il canale, ma è lo spostamento, d'accordo? Si allontanano e quindi questo fa aprire il canale. L'apertura del canale al potassio porta a una depolarizzazione in un'entrata di calcio, un rilascio di un trasmettitore, e questo attiva la terminazione nervosa. Come il sistema che permette questo spostamento? Abbiamo detto, abbiamo due strutture, che sono la macula con il nostro chinocilio e poi le creste ampolari. Queste sono sensibili al movimento rotatorio, queste sono sensibili al movimento laterale. Se io lo guardo, queste sono le strutture a cosa somigliano, e quindi queste sono le creste ampolari e questa è la macula. Quello che permette di capire è che in realtà queste cellule sono prese una sostanza, diciamo, gelatinosa, e poi ci sono gli otoliti, che sono come dei cristalli, come delle piccole pietre. In effetti è l'aspetto della gravità, che quando io mi sposto in avanti, in realtà queste pietre su questa massa gelatinosa viene in avanti, ok? Cioè se sono così è tutto nell'asse della gravità e quindi non influisce su deformare la cellula a livello delle stereocilia. Se mi porgo in avanti, questo movimento fa sì che la forza dello spostamento degli ottoliti trasmesso attraverso questa sostanza gelatinosa fa aprire i canali al potassio. Avete capito? E quindi c'è proprio un aspetto meccanico, dovuto anche alla gravità. E in questo caso riesco appunto a correggere la postura e quindi a non cadere. Se faccio, questo è di nuovo in posizione normale, se ho un'accelerazione, in realtà di fronte a un'accelerazione io correggo, di fronte a una frenata di nuovo mi fa fare questo e io ho i muscoli che controbilanciano questo evento dovuto a una frenata. Questo è dovuto proprio allo spostamento, alla forza che si esercita su elettroliti. Se sono ferma e mi bilancio in avanti, vuol dire che è la forza di gravità che le fa spostare. Se io sono sottoposta a una forza centrifuga o centripeta, è la forza stessa che sposta gli ottoliti e mi fa correggere la postura. E quindi questo vale anche sui movimenti laterali, a destra, a sinistra, cioè tutto quello che fa da gli ottoliti è come il bilanciere che fa sì che a questo punto ho una correzione. Ovviamente fino a un certo punto, dopodiché perdo l'equilibrio. Il movimento rotatorio è a base di un principio che è molto analogo, semplicemente che è il fatto di girare su se stesso, che è quello che stimola le cellule. Se le cellule per qualche motivo ricevono un impulso, mentre io sono ferma, è la sensazione dei vertigini. Cioè io posso avere l'impressione a testa che gira anche se sono perfettamente ferma. E quello è un anomalo stimolo delle cellule nervose che sono coinvolte in questa regolazione. E queste sono appunto le creste ampolari che potrei vedere con queste vecchie colorazioni argentiche, che però sono ancora molto belle, e queste sono quello che rimane del chinociglio e degli ottoliti che erano sopra, e queste sono le fibre nervose. Per quanto riguarda la funzione uditiva, il principio è abbastanza lo stesso. Vedete qua le cellule come sono organizzate, e quello che farà muovere la membrana tettoria che è sopra è in realtà l'onda sonora. L'onda sonora viene trasmessa, ok? Fa spostare la membrana tettoria e questo attiva le cellule che sono sottostante. E dall'attivazione delle cellule sottostante, in realtà ho lo stesso l'attivazione delle cellule nervose. Queste sono appunto, si riconoscono nei preparati. Il materiale che vi ho lasciato sul sito, da quel punto di vista, è meglio di qualunque esplicazione vi possa fare io. C'è un piccolo filmato che vi fa veramente capire benissimo come funziona l'udito, che potete, anzi, vi incoraggio a vederlo. E di nuovo una slide virtuale che permette di andare a vedere fin dove, quando uno passa i diversi ingrandimenti, contestualizza e va a vedere questa organizzazione cellulare. Quindi per oggi mi fermo qua, anche perché dovete avere chimica, e ci vediamo mercoledì mattina prima cerco di sapere qualcosa di più su queste aule. Se non riesco a avere una seconda aula, vuol dire che faremo tre turni. Però a questo punto vi suddivido in modo tale da convocarvi all'ora giusta. Ok? Grazie.